Allora, andiamo nel libro del Deuteronomio, pagina 214, capitolo 30, i versetti che vanno dall'11 al 20. Facciamo leggere male.
Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica, chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Non è di là dal mare perché tu dica, chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Invece, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metti in pratica. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro, e se tu non ubbidisci ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete e non prolungherete i vostri giorni nel paese dal quale state per entrare in possesso passando il Giordano. Io prendo oggi a testimoni contro voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto.
Grazie. Adesso andiamo al primo libro dei Re, pagina 370, capitolo 19. I versetti dall'11, 13 compreso. Quindi facciamo leggere ad Alessandro.
Dio gli disse, va fuori e fermati sul monte, davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E, dopo il vento, un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. E, dopo il terremoto, un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. E, dopo il fuoco, un suono dolce e sommesso. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca, e una voce giunse fino a lui e disse, «Che fai qui, Elia?» E gli...
Poi andiamo al libro di Isaia, capitolo 42, ho perso e vi chiedo, ma non ho, quando dice che egli non alzerà la voce sulle piazze, ecco, l'avevo scritto, sì, l'avevo scritto, però non lo vedevo subito. Comunque niente, leggo i primi tre versetti. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. Non frantumerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante. Manifesterà la giustizia secondo verità. Fratelli, sorelle care, è sempre è una cosa bellissima che si rinnova tutte le volte che ci rivediamo, perché immagino che tutti quanti veniamo per incontrare il Signore assieme. E come abbiamo letto poc'anzi nel libro del Deuteronomio, l'abbiamo visto, torno un attimino indietro, ecco qua. Il Signore, come abbiamo visto, non ci ha posto ostacoli di nessun genere. Non ci sono ostacoli sulla via di chi vuole credere, no? Perché comincia a dire a queste persone che avrebbero potuto cominciare a lamentarsi, a dire: ma io qua, io là, questo comandamento che oggi ti do, non è troppo difficile per te, né troppo lontano, perché tu non lo possa mettere in pratica, perché tu non dica chi salirà nel cielo, ecco, per noi, come possiamo salire nel cielo per andare a prendere questi comandamenti, o chi oltrepasserà il mare, l'oceano per noi. E allora il Signore dice questo: invece questa parola è molto vicina a te, nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Quindi non ci sono scuse di nessun genere, perché il Signore non ha posto alcun tipo di ostacolo sulla via della nostra salvezza. Non ha fatto le cose in modo complicato perché noi potessimo non realizzarle. Non ha istituito una salvezza con i premi a quiz come fanno in televisione, che devi rispondere a tutte le domande e poi vinci alla fine la salvezza. Se rispondi a un miliardo di domande, qui ci sarebbe per rispondere a tutte le domande della creazione, per rispondere a ogni cosa, cioè ce ne sarebbero di cose da dire, fratelli e sorelle, ma veramente tante e all'infinito. Non potremmo rispondere a tutte queste domande. E così, come vediamo, il Signore non ha fatto la salvezza per i sapienti, l'ha fatta per i semplici, per coloro che hanno il Signore nel cuore e hanno la parola nel cuore, quella parola che il Signore gli ha dato, quella loro di cui sono capaci. Ma la cosa importante, ecco, invece questa parola è molto vicina a te, nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu possa metterla in pratica. E quindi quelle cose che il credente impara, apprende dalla parola di Dio, desidera apprendere, sono quelle le cose che deve mettere in pratica, ha bisogno di mettere in pratica. Quindi il Signore ha tracciato un percorso così chiaro che nessuno potrà dire: era troppo difficile, era impossibile raggiungere la meta, cioè la salvezza. Nessuno potrà dire una cosa del genere. E oggi il Signore qui ci chiama a constatare, a verificare queste cose, ma queste cose sono le cose che noi dobbiamo riportare poi fuori di qua e dire: nessuno dica che il Signore ha posto in ciampo, nessuno dica che era difficile, nessuno dica che era impossibile, perché questo è assolutamente falso. Ecco, diciamo piuttosto che la via della perdizione è quella più comoda, dove credere o non credere non mi cambia la vita. Che ragionamento! Credere o non credere non mi cambia la vita. Ma il Signore non a caso ha fatto scrivere ogni cosa: larga e spaziosa è la via della perdizione, e stretta e angusta è la via della salvezza, e pochi sono coloro che la trovano. Così sta scritto. Ecco, non so più se avevo letto un versetto, ma riguardo a questa questione della perdizione eccetera, avevo trovato un foglietto che girano ogni tanto, però lo rileggo perché potrebbe rientrare nel tema. C'è scritto: ogni uomo pio ti invochi mentre può essere trovato. E poi fa un commento, dice: la Bibbia termina con un avvertimento solenne rivolto a chiunque aggiunga o tolga qualche cosa da questo libro. E lo dice in Apocalisse: a nessuno è permesso di alterare il senso per soddisfare sentimenti o ragionamenti personali. Una verità che disturba molte persone è il destino dell'anima dopo la morte. Il destino dell'anima dopo la morte disturba parecchio gli uomini. A questo riguardo la scrittura è molto chiara: l'anima del credente va presso il Signore e gode già della felicità di essere in sua presenza. L'anima del credente aspetta solo la resurrezione del corpo per conoscere una felicità ancora più grande ed eterna. L'anima dell'incredulo invece va lontano da Dio e conosce già il tormento. Nell'attesa della resurrezione del corpo, alla quale seguirà il giudizio e la giusta condanna ai tormenti eterni. Questo può non piacere, ma Dio ha deciso così. La parola di oggi è precisa: il giorno della salvezza è oggi, e mentre viviamo sulla terra, oggi dobbiamo decidere. Il domani non ci appartiene. Il Figlio dell'uomo, cioè il Signore Gesù Cristo, ha sulla terra autorità di perdonare i peccati. Dopo la morte non c'è più salvezza possibile, non c'è più possibilità di decisione o di ripensamento. Ce lo conferma un racconto del Vangelo di Luca, che parla di una grande voragine posta tra il luogo di soggiorno dei credenti e quello di coloro che, non avendo creduto, sono lontani da Dio. E poi termina dicendo: ascolta queste parole di Dio: ti ho posto dinanzi la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, come abbiamo letto prima. Scegli dunque la vita affinché tu viva. Questi sono i consigli, direi, solenni che il Signore ci dà, e anche questo fratello, come tutti i fratelli, fanno appelli in questo senso. Quindi diciamo piuttosto che la via della perdizione è larga e spaziosa, ed è comodo dire: ma tanto che io credo o non credo non mi cambia niente. Allora, diciamo che lo scoglio forse è una di quelle, è quello di accettare tutte le condizioni che la parola di Dio ci pone. Noi sappiamo che possiamo credere solo senza alcuna condizione, cioè incondizionatamente, perché riconosciamo il Signore. Quando diciamo il Signore, è il Signore, non possiamo resistere in nessuna cosa al Signore, e questo è il concetto fondamentale. È il Signore che lo chiede. Se il Signore lo chiede, non abbiamo alcun motivo di resistere alla parola di Dio, perché qui non soltanto quando dice di mettere in pratica i comandamenti del versetto 17: ma se il tuo cuore si volta indietro e tu non ubbidisci, ma ti lasci trascinare, non ubbidisci. L'ubbidienza, abbiamo visto in un mucchio di occasioni, è assolutamente una cosa necessaria, ma non ubbidienza agli uomini, ubbidienza a Dio. Diciamo appunto questo, che siamo talmente arroganti, cari fratelli e sorelle, nei nostri pensieri, talmente impazienti, talmente saccenti, che soffochiamo l'unica voce che parla veramente al nostro cuore. Noi soffochiamo, c'è una sola voce che parla, e questa è la voce del Signore, che è dolce e sommessa, come abbiamo visto prima, no? Abbiamo visto, letto nel famoso brano di Elia che si nasconde nella spelonca, abbiamo visto che deve incontrare il Signore Elia, ed è lì che viene cercato il Signore. Ma vediamo che il Signore non era nel vento, che schiantava i monti, dice, spaccava le rocce. Un vento impetuoso, terrificante, nel terremoto, neanche avvenne un terremoto, ma il Signore non era neanche nel terremoto, e poi dice neanche nel fuoco, perché Dio si manifesta in un suono dolce e sommesso. Poi il Signore fa una domanda quando si presenta ad Elia e dice questo: Elia, che fai qui? Che fai qui, Elia? E io giro la domanda a voi, cari fratelli e sorelle: che fate qui? Qui e qui sulla terra, cosa ci facciamo? Siamo disturbati, non riusciamo a ragionare, non riusciamo a stare un attimo tranquilli, non riusciamo a stare tranquilli perché non riusciamo a sentire questa voce dolce e sommessa. Poi sono andato anche sul vocabolario a vedere cosa significa sommessa, molti lo sanno, ma lo vedremo un attimino più avanti. Quindi soffochiamo la voce del Signore, non riusciamo a sentirla, perché nel nostro cuore ci sono tante cose che vogliamo, ci impediscono. Ma il fatto che ci impediscono non è una scusa, non è una giustificazione, Allora diciamo questo, che siamo talmente arroganti, talmente abbiamo la superbia della vita, come dice la parola di Dio, che non ascoltiamo questa che è l'unica voce. E vedete, cari fratelli, che nessuno può fare a meno di questa voce, nessuno, che ci chiama in continuazione. Dobbiamo sapere che questa voce ci chiama in continuazione. Il problema sta nell'udire questa voce, nel sentire questa voce, proprio perché è una voce diversa da tutte le altre, no? È come quando ci troviamo, vi è capitato di trovarvi qualche volta in una folla, no? Dove ci sono tante persone, spesso e volentieri ci siamo trovati in queste occasioni, basta andare in un grande mercato, in una grande città, no? E c'è questa folla di persone che si muove e ci sono tante grida, urla, e ognuno pensa agli affari che deve combinare al mercato. Ed ecco, è come se dopo tanti anni vi capita di riconoscere un amico caro, forse il più caro della vostra vita, che non vedete più per degli anni. E allora, quando vedete questo amico, cominciate a chiamarlo con insistenza, ma tra voi e lui c'è questa folla, no? Che spinge da una parte all'altra, non riuscite a raggiungere, voi lo chiamate, ma egli non vi ascolta, perché non può ascoltare, perché ci sono tante voci che soffocano questa. E poi vedete, mentre voi urlate perché cercate di parlargli, egli sale su un'automobile e si allontana. E diciamo che nel vostro cuore il rammarico è molto grande per non aver più potuto parlare dopo tanti tanti anni al vostro amico, il più caro del vostro cuore, che dopo tanti anni, dell'infanzia, quello che volete, avete ritrovato, ma non riuscite a comunicare con lui. E nel capitolo 30 di Deuteronomio, nei versetti che abbiamo letto, c'è un avvertimento da parte del Signore che diventa un consiglio amorevole, ma che non lascia alcuno spazio al dubbio. Scegli dunque la vita affinché tu viva, amando il Signore, il tuo Dio, e ubbidendo alla sua voce. C'è qualcosa di difficile in questo che il Signore ci consiglia? Dunque, vediamo così cosa dice il Signore riguardo a questa voce, sommessa. Io sono andato a vedere sul vocabolario la parola sommessa, traduce così, dice che è un suono appena percettibile, attenuato, smorzato, basso, leggero, lieve, dolce e sommesso. Questa è la voce del Signore. Allora, vedete quanto è diversa la voce del Signore. Non può essere come quella degli altri, non può essere come quella degli uomini che urlano, e vedete, nelle voci c'è tutto il sentimento di una persona, c'è tutto. Dice che la parola dolce calma, e la parola del Signore è così, solo che è una cosa rara, è molto rara, perché è rarissima, ma non è rarissima perché non è a disposizione, è rarissimo ascoltarla, perché viene soffocata, come vedete anche nella parabola del seminatore. Questa parola viene soffocata dalle spine e dai triboli che si trovano strada facendo. Ma nessuno potrà dire che il Signore non ha parlato, non ha consigliato, non ha esortato. Ogni cosa c'è scritto che coopera al bene di coloro che amano il Signore. Anche le rughe, cari fratelli e sorelle. Questa mattina il fratello guardavamo i capelli un po' così, ma non è. Anche le rughe, cari fratelli e sorelle, e gli acciacchi ci ricordano che ogni giorno, presto o tardi, incontreremo il nostro Creatore. Ogni cosa ci spinge, ogni cosa, ma vedete che è tutto fatto così, ma perché il Signore non fa una cosa per volta, le cose che fa le fa tutte assieme nella perfezione. E anche questo nostro invecchiare, giorno dopo mutare, ci spinge a cercare fino in fondo questa parola dolce e sommessa. perché parli finalmente il nostro cuore, perché poi possiamo anche, ecco, questo è il momento dove l'uomo poi si sente veramente cambiato da questa parola, se la ascolta veramente, questa la sente, ma bisogna anche ascoltarla. E non di meno il Signore dice: ecco, io sono la porta e busso, chi mi apre io entro e cenerò con lui. E allora, per poter ascoltare la voce del Signore, qualche volta dovremmo far tacere per qualche attimo, ma solo per qualche attimo, fosse possibile, la nostra mente pazza. Noi abbiamo una mente pazza che ascolta soltanto i nostri pensieri. Forse riusciremo a sentire la sua voce, che è diversa da tutte le altre. Non di meno, abbiamo visto poc'anzi, leggendo in Isaia, la voce del suo servo che dice: ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito in lui, egli manifesterà la giustizia delle nazioni. Egli non griderà, non è una voce urlata, Signore non ti sgrido, sto. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, ma il Signore parlerà al cuore delle persone direttamente. Ecco, ascoltare la voce del Signore, cari fratelli e sorelle, è il momento più solenne della nostra esistenza, poiché siamo nudi e scoperti davanti a Dio. Quindi ascoltare la sua voce, se nessuno l'ha fatto, chieda al Signore, cerchi di ascoltare questa voce una volta almeno nella propria vita. E non è perché uno viene qua e ascolta la sua voce, può ascoltare la sua parola, che poi la sua parola è anche la sua voce, ma se io ho il cuore chiuso, questa voce non riesco ad ascoltarla. Poiché tutte le domande, la tua esistenza, hanno una risposta soltanto in Dio. Quindi tutte le domande che tu ti poni e noi ci poniamo hanno una risposta soltanto in Dio. Abbiamo visto prima che avremmo dovuto rispondere a migliaia di domande, a quiz, migliaia, milioni, miliardi, ma non siamo in grado di farlo. A queste abbiamo visto che risponde il Signore. Non dire troppo difficile, non dire troppo difficile, perché il Signore ha risolto i nostri quiz, il nostro problema. Non dire troppo difficile salire in cielo, oltrepassare l'oceano in barca, non lo dire, perché nessuno ti ha chiesto questo. Perché è vero che ci sono tutte queste domande, ma anche è vero che il Signore, assieme al libro dei quiz, ci ha donato tutte le risposte in questo sacro libro, dove ognuno di noi potrà dare personalmente le risposte che ritiene più opportune. Invece la nostra ingratitudine, cari fratelli e sorelle, ingratitudine si mostra nella paura, ma non nella paura spirituale, perché la paura spirituale pensiamo che tanto la ripariamo sempre, oggi, domani, dopodomani la ripariamo. No, c'è un'altra paura, un'altra cosa che ci fa stare male, ci fa paura, è quella materiale, dei beni materiali. Parlavamo giovedì sera, combinazione così, che molti hanno un rapporto col denaro di tipo idolatrico, cioè quando sentono il tintinnare del denaro provano dentro di sé, certe volte provano, sapete, io non mi sono mai drogato, però quando si ha quell'ebbrezza forte, no? E non c'è solo questo, ma quella paura materiale di poter perdere le cose che si hanno. E soltanto la paura, ma non oggi, pur avendole, ma l'idea del domani, che non possiamo più avere le cose che abbiamo oggi, ci fa stare male. Non l'idea che perderemo la vita eterna, perché non abbiamo ascoltato la parola del Signore, non abbiamo dato il nostro cuore a Lui, perché dov'è il tuo cuore, lì è anche il tuo tesoro, così sta scritto. Quindi non mostriamo in questo caso, in questa paura, avere l'innocenza del bambino piccolo, ma la malvagità del fanciullo. Perché? Perché dopo aver ricevuto in dono noi ogni cosa, il giocattolo, è la paura che qualcuno mi porti via il giocattolo, e tante volte lo stesso che me l'ha portato questo dono, ho paura che me lo riporti via, e forse perché non conosco chi mi ha donato questo dono. E ve la ricordate la storia dei talenti, no? Mi ce l'ho nascosto, perché? Perché forse adesso te lo restituisco perché ho paura di te. E questo, cari fratelli, è una cosa che è vera, ed è vera per tutti. A maggior ragione dobbiamo riflettere per questo motivo, delle paure che abbiamo. Fratelli, esaminiamoci, vediamo quante paure abbiamo di ogni genere nella nostra vita. E c'è scritto invece che l'amore perfetto scaccia via la paura. Vuol dire che non amiamo a sufficienza, non amiamo né noi stessi, e forse probabilmente non amiamo neppure gli altri. E questo è il problema. Quant'è ingannevole il cuore dell'uomo, che mette perfino in discussione, oltretutto, le risposte di tutti i quiz, di tutte le domande che vi sono nel Sacro Libro della Verità. Vengono messe in discussione, cioè ogni cosa viene messa in discussione. Quanto siamo lontani dal Signore se siamo in queste condizioni che abbiamo letto adesso. E io sono sicuro che molti di noi, finché tutto va tutto bene, cari fratelli e sorelle, ma quando c'è qualche cosa che non va nella nostra vita, allora cominciano le paure, la fede traballa, la fede non può traballare, la fede può essere messa alla prova, ma non traballare. Ora, se voi ascoltate la sua voce, c'è scritto: non indurite il vostro cuore. Se oggi c'è la parolina se che ne dimostra la condizione, se ascoltate questa voce che è la voce del Signore, dolce e sommessa. Ora, se vogliamo ascoltare la sua voce, dobbiamo spegnere tutte le altre, compresa la nostra voce. Se dopo aver ascoltato la voce del Signore dentro il tuo cuore, caro fratello e sorella, non ubbidisci e ti volti indietro, come la moglie di Lot, che si voltò indietro, ma vedete, non c'è speranza per l'uomo né indietro né avanti senza il Signore, perché avanti hai la paura di non sapere dove stai andando, indietro sì, dice, ti volgi verso cose che hai avuto, ma le hai avute quelle cose lì, non potrai più averle perché le hai già avute, apparteniamo a un tempo passato, ogni attimo che passa appartiene a un tempo passato. Allora non c'è alcun dubbio che il tuo futuro, sul tuo futuro eterno, non c'è alcun dubbio se tu ti volti indietro e se continui ad avere queste paure senza ascoltare la voce del Signore una volta per tutte. E lo dicevamo nel culto l'altra volta, di fare la pace col Signore, di riconciliarci col Signore, ma riconciliarci una volta per sempre, cioè avere fiducia, confidenza con Lui, nel senso, non confidenza come intendiamo noi con la mancanza di rispetto, come dice la parola di Dio, confidenza nel poter veramente sapere che abbiamo non solo un padre amorevole, un amico pronto a capirci, ad ascoltarci, e che conosce fino in fondo i nostri problemi, conosce i problemi molto molto più a fondo di quello che conosciamo noi. E per questo vi dico una cosa, forse non abbiamo mai riflettuto, e proviamo a riflettere un secondo: abbiamo mai ringraziato Dio per averci creato uomini? Domanda un po' particolare, perché nessuno ha mai pensato che anziché essere uomo poteva anche nascere coniglio, topo, gatto, poteva nascere un'altra cosa. E questa è la scelta di Dio. Il Signore ha scelto così. L'hai scelto tu, o abbiamo scelto noi di essere uomini? Hai scelto tu di venire sulla terra? Abbiamo mai ringraziato Dio di averci creato uomini? Ci avete pensato una volta? E invece noi abbiamo tutte le nostre i nostri problemi, non ci rendiamo conto di ciò che abbiamo ricevuto. Finché non ci rendiamo conto di ciò che abbiamo ricevuto, non possiamo ringraziare veramente il Signore. Ringraziamo il Signore con le labbra, diciamo al Signore delle cose che il Signore non solo le conosce già. Ora, questo prova quanto è distante Cioè, io da questa cosa vengo messo in crisi, scusate, non so voi. Io non ho scelto di essere un uomo, non ho scelto di chiamarmi Ferruccio, non ho scelto niente di tutto questo. Eppure, oggi mi trovo qua, in un determinato tempo della storia dell'umanità, vivo in mezzo a milioni di equilibri, basta una piccola cosa che potrebbe mandarmi KO a tappeto. Chi più ne ha più ne mette. Ma prova a guardare verso il cielo e di: Signore, grazie che mi hai fatto uomo, grazie che mi hai fatto uomo, perché abbiamo visto che cosa il Signore poi si è fatto uomo e ci ha fatti simili a Lui. Ma questo non è per diritto acquisito, non è che abbiamo qualche diritto acquisito, ci siamo trovati qui per caso uomini, è un problema questo qua, se riflettiamo veramente, non è un dato di fatto che siamo uomini, ma non è poi così scontato, perché non l'abbiamo deciso noi, quindi anche su questo dobbiamo ringraziare il Signore, cosa ha fatto tutta la creazione, e poi per ultimo ha messo l'uomo che regnasse sulla creazione, la dominasse. Noi potevamo essere dominati, invece il Signore ci ha dato un'intelligenza straordinaria, ha fatto l'uomo in un modo eccelso. E allora, ci avete mai pensato a questo? No? Dici no, sono così, tutte le cose sono così e vanno tutte così, così pensano gli atei. Invece io dico no, Signore, ti ringrazio che hai scelto per me che io fossi un uomo, ma il Signore poteva scegliere anche un'altra cosa, e noi queste cose non ci pensiamo, eh? Anche questo è un dono, anche questo è un dono, il fatto che il Signore ha scelto questo, invece noi abbiamo tutto così, e il Signore in questo mi ha coronato di gloria, senza che io, Signore, ti ringrazio, perché io non ti avevo chiesto questo. Sì, se penso a come mi hai creato, sono annichilito. Io sono esterefatto. Prendo realtà che stiamo vivendo, una realtà viva, che non è la realtà morta della nostra testa, è la realtà dello spirito. La realtà della nostra testa è morta perché l'uomo fa dei movimenti, sbuccia le cipolle, fa da mangiare, mangia e fa tutto quello che deve fare. Ma la sostanza reale è semplicemente questa, cari fratelli e sorelle, è una realtà spirituale. Invece la nostra mente è sempre presa, ecco perché non ascolta questa voce dolce e sommessa. Se io penso a queste cose, credo, se non abbiamo ringraziato il Signore per questo, credo quanto siamo irriconoscenti e ingrati. Ma vedete, questa non è una giustificazione, il fatto di essere irriconoscenti e ingrati, è una colpa, non è una giustificazione. Dio è amore, c'è scritto, l'ha letto qualcuno poc'anzi, in questo, a proposito, a questo proposito, una di queste caratteristiche del Signore è proprio la pazienza. E dobbiamo dire che questa mattina il Signore mostra ancora una volta la sua pazienza nei confronti di ognuno di noi, affinché possiamo ringraziarlo anche per essere uomini. E dopo essere diventati uomini, cioè ci siamo sporcati, perché abbiamo creduto che potevamo essere come Dio, e ci siamo sporcati, macchiati di questo peccato, perché abbiamo creduto a Satana e non al Signore. E il Signore in tutti questi secoli ha avuto una pazienza enorme, ma nessuno di noi si senta autorizzato ad abusare della pazienza del Signore, perché vedete che c'è scritto che il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, per cui noi ce la giochiamo, ci ritagliamo uno spazio fuori dal Signore. E dicevo che nessuno si sente autorizzato ad abusare, ecco, della pazienza del Signore, e nessuno viva la fede in modo separato. Diciamo che noi possiamo sentire, cari fratelli e sorelle, tutte le prediche che vogliamo, ma se non sentiamo la sua voce, ecco il problema qual è, potremmo convertirci, ma di una cosa abbiamo bisogno assoluto del Signore. Noi possiamo convincerci di peccato, possiamo farci ogni cosa, ma abbiamo bisogno assoluto del Signore. Il Signore non ci ha posto nessun ostacolo perché noi non potessimo raggiungerlo, anzi Egli stesso ha fatto da ponte in Gesù Cristo. Quindi non possiamo dire il Signore non è raggiungibile, ha fatto le cose troppo difficili, è troppo complicato arrivare a capire il Vangelo, a capire il suo progetto, è una cosa difficilissima da fare. Questa cosa qui non lo possiamo dire, perché quello che noi non abbiamo potuto e che non possiamo, il Signore stesso l'ha fatto per noi. È venuto e ha creato un ponte in Gesù Cristo. C'è scritto che è l'unico intermediario tra Dio e gli uomini. Allora, ci ha lasciato la sua santa parola, e qui lo dice. Ci ha lasciato dei servitori, in tutti i secoli il Signore ci ha lasciato dei servitori. Egli ci consola in vari modi, perché sa comunque che noi siamo uomini nella vanità dei nostri pensieri. Ma la cosa importante che ci chiede è la prima cosa, ci chiede il cuore, e poi la mente, e poi tutto il resto. Ecco, se Egli non fosse venuto, noi non avremmo avuto alcuna possibilità di raggiungerlo, in nessun modo e nessun caso. Per questo nessuno è scusabile. Abbiamo letto quel foglietto che ci mette in crisi davanti a quello che è, che può essere la nostra separazione dalla vita. Non avremmo mai potuto raggiungerlo. Per questo nessuno è scusabile, cari fratelli e sorelle, nessuno è giustificato, perché non si sono neppure sforzati, nessuno si è sforzato di raccogliere la salvezza caduta dal cielo come la manna nel deserto. La salvezza è caduta dal cielo. Gesù ha detto: io sono il pane disceso dal cielo. Allora Gesù è il pane della vita, ma tutte queste persone che abbiamo visto nella via larga e spaziosa si sono dati a vani ragionamenti, come dice nella lettera ai Romani, e la loro intelligenza e il loro cuore si è ottenebrato. Oggi, caro fratello, sorella, se ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore, non indurire il tuo cuore. E la domanda di questo culto ancora è questa: che fai qui? Che fai qui, fratello, sorella? Che stiamo facendo? Un attimino cerchiamo di liberarci da quelle che sono le vecchie zavorre della nostra vita, che sono i pensieri sempre quotidiani, che sono quelli della carne, che ci impediscono di vedere ciò che è lo spirito. Cosa ci stiamo facendo qua, cari fratelli e sorelle? Abbiamo chiesto di essere qua? Abbiamo ringraziato Dio perché siamo uomini, ci ha fatti uomini. Io lo ringrazio, Signore, grazie che mi hai fatto uomo. Potevo anche essere un'altra, potevo anche essere una pietra. Penso che al Signore non sia proibita nessuna cosa. E allora voglio ringraziarlo ancora una volta. E l'insegnamento di questo culto vuol dirci ancora una cosa: che dobbiamo far tacere tutte le voci che ci sono in noi, che non sono solo le voci e quelle che ascoltiamo al mercato, eccetera, ma o quelle peggiori dei televisori, ma dobbiamo farle tacere tutte quante per far parlare una voce soltanto, per ascoltarla, almeno ascoltarla, almeno sederci una volta tranquilli ad ascoltare la voce del Signore e considerarci: che ci sto a fare qua? Che sto facendo qua? Cosa voglio? Posso continuare a pensare che andiamo avanti, andremo avanti per degli anni sempre così, senza che cambi niente, tutto tranquillo? Tanto io sono la verità, poi finché arrivo al cimitero e non cambia niente nella mia vita. Se io ho ascoltato la voce del Signore, se l'ho ascoltata, che è dolce e sommessa, come ripeto, la mia vita cambia. Cambia. Dice: quella persona è una persona nuova, è una persona diversa, è cambiata, non è più lo stesso. Io non sono più lo stesso perché devo somigliare al mio maestro. Gesù invece, ci dice la parola di Dio, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen.
Amen. Amen.